Tutti dopo le 19, allora ci sarà una seconda parte di Senza Sconti, metto le mani avanti, diciamo corrosiva, no? Quindi per gli stomaci forti, gli altri possono cambiare frequenza perché nella seconda parte di questa seconda parte, quindi nella quarta parte di Senza Sconti, per intenderci, avremo Marco Taradas di Più Europa che ci parlerà del coronavirus come esperimento, poi ce lo spiegherà lui, insomma, Marco Taradas, giornalista politico, segreteria nazionale Più Europa. Ed ora invece salutiamo e ringraziamo il professor Riccardo Manzotti, buonasera, grazie di essere con noi.
Pronto, buonasera.
Docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano, tante altre cose, che ha scritto un articolo molto interessante in cui si dice, tra le altre cose, insomma, che questa vicenda sta cancellando il patto di mutua ragione tra cittadini e istituzioni, che il governo ha scelto di fondare la campagna di comunicazione, quella, insomma, stiamo a casa eccetera, su un diktat approssimativo e dannoso. Addirittura lei dice c'è una deriva salvifico moralistica.
Sì, e in questi giorni noi abbiamo assistito come dal piano scientifico e razionale siamo passati nella campagna di comunicazione circa le strategie per contenere il virus a un piano moralistico superstizioso, irrazionale. Cioè, di fronte alla paura del virus, la gente non ha chiesto delle spiegazioni razionali circa le modalità per evitare il contagio, ma si sono affidate delle regole che si incentrano intorno a questo hashtag assurdo, questo principio assurdo, questa segregazione domestica di cui siamo tutti vittime, che non ha necessariamente nessun vantaggio, perché il problema del virus è evitare i contatti umani, non stare in casa. Stare in casa può servire a evitare i contatti umani, ma non è né necessario né sufficiente, lo vediamo tutti. Gente che sta in casa però poi deve ricevere il cibo, deve andare fuori nei negozi, deve andare al supermercato, quindi stare in casa non ci garantisce di non contagiare noi e gli altri. Allo stesso tempo, andare fuori, se uno va in un'area isolata, uno non prende il virus. Se uno va a correre, se uno va a fare un'escursione, se un anziano va a fare una passeggiata nel parco sotto il sole, non prende il virus. Non c'è nessun motivo scientifico. Invece tutta la campagna va nella direzione di dare un valore moralistico, salvifico al fatto di stare in casa.
E questo perché, secondo lei?
Ma per tanti motivi. Il primo è un motivo, se vogliamo, di convenienza politica, cioè nel momento in cui la gestione del virus è stata fatta per tanti motivi, nessuno aveva la palla di cristallo, ma è stata fatta in ritardo, è più conveniente dare colpa ai cittadini piuttosto che non prendersi delle responsabilità. E quindi va bene chiedere ai cittadini un sacrificio morale, da cui tutta la retorica della guerra. Una seconda motivazione di questa deriva è data dal fatto che di fronte alla paura le persone vogliono una garanzia di salvezza e allora preferiscono essere deresponsabilizzate e fare una specie di rito collettivo, che è questa cosa di stare in casa, che in fondo non costa niente, perché ci hanno raccontato che siamo eroi perché stiamo in casa, ma non scherziamo. Gli eroi rischiano la loro vita. Stare in casa al divano e sfornare torte e pizza non è fare gli eroi.
Senta, peraltro c'è un aspetto abbastanza evidente oramai di questa vicenda, è che questa strategia ha pagato, no? C'è una grande, lo si vede anche nei social, quando la caccia al runner, no? Oppure la delazione, sono diventati anche questo un po' una sorta di cementificazione del mantra stare a casa. Come mai?
Certo, perché nel momento in cui si abdica alla propria ragione, si abdica al proprio ruolo di cittadino critico e consapevole, che accetta le leggi, ma nella misura in cui queste leggi hanno una loro sostanza concreta, razionale, nel momento in cui si abdica si diventa sudditi e il suddito automaticamente appartiene alla comunità di cui l'autorità diventa l'unico collante, da cui poi tutta questa retorica del devi stare in casa perché lo fanno tutti. devi stare in casa per rispetto, come se uno che esce, che va a fare un'escursione da solo, che non fa male a nessuno, manchi di rispetto. Capisci? C'è sempre questa deriva, per cui sembra che ci sia qualcosa di morale nel fatto di appartenere alla massa, di appartenere ad una massa il cui unico collante è quello dell'obbedienza a chi? All'autorità che ci garantisce che in virtù del nostro sacrificio di stare a casa, da cui la retorica del siamo tutti eroi, questo sacrificio magicamente ci permetterà di sconfiggere il virus. Non perché agiamo, capisci, razionalmente, evitando le cose che concretamente possono trasmettere il virus, ma semplicemente in virtù del sacrificio che noi facciamo.
Un ultimo passaggio sui virologi, no? Perché lei dice ai virologi paradossalmente non vengono chieste delle spiegazioni sui meccanismi di trasmissione del virus, che dovrebbe essere, diciamo, ovvero il trasferimento di conoscenza che richiederebbe da parte delle persone un atteggiamento di comprensione critico-scientifica del problema, ma regole e direttive da applicare in modo fedele, salvo eccezioni. Quindi sostanzialmente noi abbiamo anche nei confronti della scienza un atteggiamento, sostanzialmente le dice, fideistico, quindi antiscientifico, precettistico.
Sì, assolutamente, scaramantico. Infatti questa cosa la vediamo molto bene in questi giorni, perché quasi sempre gli esperti hanno assunto una funzione quasi sacerdotale. Loro non ci devono spiegare, non ci devono convincere. Loro parlano in virtù della loro posizione, della loro relazione col potere e della loro presunta capacità di accedere ad un sapere superiore che non può essere spiegato, può essere soltanto rivelato. Capisci? Queste cose hanno un'analogia perfetta in altri campi, in cui appunto non si spiega ma si rivela, in cui anzi si sconsiglia la comprensione razionale, perché potrebbe indurre in qualche dubbio. È molto meglio non porre domande e accettare il messaggio salvifico. Le dico una cosa che sì, mi trovo in questi giorni che è notevole, secondo me. Nessun virologo ha mai detto che andando fuori all'aria aperta si possa contrarre il virus. Anzi, l'ambiente esterno per tutti i virologi è in assoluto l'ambiente più sicuro che ci sia.
Lo dicevamo perché prima, guardi, col professor Burgio, che è membro del consiglio scientifico dell'European Cancer and Environmental Research Institute, oltre altre cose, quindi se ne parlava, esatto, proprio nella prima parte della trasmissione.
Esatto, quindi non sto a ripetere, però è l'ambiente più sicuro, raggi ultravioletti, ossigeno, grande aria aperta, grande cubatura di ossigeno e quant'altro. Quando si chiede di poter riappropriarsi dello spazio esterno, cioè della propria libertà, qual è la prima risposta che viene data da amministratori, dal governo, dalle politiche e anche dalle stesse persone? Qual è la prima obiezione che viene fatta? La prima obiezione è: l'italiano è un farabutto, irresponsabile.
È vero, sì, sì, assolutamente.
Se noi li lasciamo uscire, si comporteranno male, si rotoleranno uno sopra l'altro.
Al che uno può anche dire: allora leviamogli la democrazia direttamente, no? Perché non sono in grado di gestirla.
Ecco, la cosa, quindi la cosa incredibile è che non ci lasciano uscire, non perché fuori c'è il virus, come se ci fosse la radioattività di Chernobyl, capisce? Ma perché noi non ce lo meritiamo. Non ci lasciano uscire per educarci. La cosa incredibile è che la segregazione domestica a cui siamo sottoposti non ha una motivazione sanitaria, ha una motivazione etico-morale. Noi non ce lo meritiamo, quindi ci tengono a casa finché non abbiamo imparato a comportarci.
Grazie per questa riflessione al professor Riccardo Manzotti, lo ridico perché molti ci stanno chiedendo e insomma complimentandosi per l'intervento. Il professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano, grazie di essere stato con noi, buona serata a lei.
Grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci.